Dal Salmo 115. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene.
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero al Signore Gesù: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: Il maestro dice: Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi.
Pace bene, amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo in questa domenica la festa, la solennità del corpo e sangue del Signore. Il brano del Vangelo che ci viene proposto, tratto da Marco, lo possiamo suddividere in due parti. Nella prima parte si ritrovano dei particolari che ci introducono nel contesto. Nella seconda parte, invece, l'Evangelista ci presenta il quadro della istituzione dell'Eucarestia in un modo molto sintetico. Cominciamo a dire qualcosa, a formulare qualche considerazione circa la prima parte che introduce la istituzione dell'Eucarestia. Innanzitutto questo racconto circa i preparativi della Pasqua vuole definire il significato e contestualizzare il momento solenne dell'istituzione dell'Eucarestia e dare un significato, un senso, perché questo brano è visto in prospettiva e dà significato alla morte di Gesù. Marco inizia con una doppia indicazione cronologica. Dice: il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua. Era costume ebraico preparare la Pasqua, l'agnello pasquale, nel pomeriggio della vigilia, quando si toglieva dalle case ogni residuo di pane fermentato. La cena pasquale doveva essere mangiata nella città di Gerusalemme e gli abitanti della città avevano l'obbligo morale di ospitare i pellegrini. E Gesù è un pellegrino. Gesù provvede inviando due discepoli a preparare questo luogo, dando loro dei segni di riconoscimento. Questo stesso brano assomiglia un po' ai preparativi dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Sembra che sia similare, sia quasi una coppia. Un altro particolare che risulta essere essenziale alla descrizione della Pasqua ebraica, vale dire l'agnello, la preparazione dell'agnello, ecco, di questo particolare essenziale per celebrare la Pasqua ebraica non si dice nulla. Inoltre mancano anche i gesti, le parole, i particolari tipici della Pasqua ebraica. La carenza di questi dati o limiti cronologici e peculiari, particolari, inducono a trarre delle conclusioni. Innanzitutto, la prima può essere questa: è Gesù stesso a preparare la sua Pasqua. Ha in mano la sua Pasqua. Anche se celebra, se vive, la Pasqua ebraica, ma dà un significato totalmente più grande. Per i cristiani, poi, che ascoltano il racconto della Passione, che vivono molti decenni dopo, non ha più importanza il riferimento all'agnello, a questi particolari. È Gesù, hanno capito, sono convinti, certi, credono che è Gesù stesso il nuovo agnello. La Pasqua ebraica ormai è sostituita da quella di Gesù. Ecco, possiamo ancora dire che questo brano dell'istituzione eucaristica viene collocato tra due annunci profetici: il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro e relativa dispersione dei discepoli. Da questo si deduce che quello che si sta compiendo è estremamente importante, perché Gesù stesso non è disposto a rinunciare a celebrare e a vivere questo momento con i suoi. Cioè, nemmeno di fronte al dramma del tradimento e alla prospettiva di rimanere solo nel momento determinante e centrale della sua missione, Gesù desiste dal vivere la Pasqua, la sua Pasqua, l'ultima cena.
Leggendo questo Vangelo, proprio la prima parte, quella che adesso Padre Gianni ha commentato, io mi sono detta: ma guarda, questi discepoli come avevano fiducia nel Signore Gesù e come erano obbedienti, perché in fondo chiedono: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E Gesù dice una serie di cose, no? Andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Cioè, leggendolo uno dice: ma se l'avesse detto a me forse avrei fatto un po' di difficoltà, avrei detto: ma questo come fa a sapere che c'è un uomo con la brocca d'acqua, devo seguirlo, poi dopo mi farà vedere la sala, cioè la stanza. Diciamo che in questa obbedienza, tra virgolette, dei discepoli, dei due discepoli, è un atto di fede. In fondo credevano nella Signoria di Gesù, anche se poi hanno fatto fatica a credere alla resurrezione, a capire, eccetera. Però per loro Gesù era qualcuno di cui ci si poteva fidare. E quindi questo già mi ha un po' colpito, no? E mi sono detta che anch'io devo aumentare questa fede. Tutti noi dobbiamo cercare di avere questa fiducia, che è un po' una fiducia semplice, una fiducia da bimbi. È come se i discepoli fossero davanti a un padre e ascoltano quello che il papà, che il padre dice, e obbediscono. Anche noi dobbiamo avere una fede così. Gesù è nostro fratello, è nostro padre in fondo nella fede, e quindi va ascoltato anche nelle cose che possono sembrare magari banali o troppo semplici, ma proprio anche lì noi incontriamo il Signore Gesù. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Quindi mi viene da chiedere al Signore che ci dia questa fede, che ci dia questa fede semplice, questa fede che ci rende obbedienti, che ci rende fiduciosi, che ci rende un po' come bambini che danno la mano ai propri genitori che li ascoltano. L'altra cosa importante è proprio che oggi festeggiamo il corpo e il sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo dati a noi per la vita eterna, dati a noi per la nostra salvezza. Gesù, con questa celebrazione, con questa cena, dove recita la benedizione, spezza il pane, e dice: prendete, questo è il mio corpo. E poi alza il calice, prese il calice, le rese grazie, lo diede, ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Quindi in quel momento lì Gesù già inizia a dare la sua vita, a far capire ai discepoli, che poi non hanno capito, che lui era lì per creare questa nuova, per dare questa nuova alleanza, per regalare questa nuova alleanza dove lui dava tutto se stesso per la salvezza del mondo, per la salvezza dei suoi discepoli e del mondo intero. Questo atto che è successo allora succede ogni volta, ogni giorno, quando si celebra la Santa Messa. In ogni Santa Messa il Signore Gesù si rende presente in questo modo, fa alleanza con noi, dona la sua vita, dona se stesso, ci dice: io sono qui per voi perché vi amo al punto che ho dato la mia vita per voi. Sono qui per dirvi che ci sono, che sono presente nella vostra vita, vi accompagno nella vita. Quindi ad ogni messa noi viviamo tutto questo, viviamo questo momento in cui Gesù dice: prendete, questo è il mio corpo, prendete, questo è il mio sangue, versato per molti, versato per la salvezza di tutti. E quindi è qualcosa che si ripete e che è qualcosa di grandissimo, di immensamente grande, un atto di amore unico, perché solo lui può esprimere in questo modo un amore così grande, un'alleanza eterna, un'alleanza che rimane con noi per sempre.
Con la festa di oggi, il Corpus Domini, la Chiesa vuole celebrare e ricordarci il mistero della presenza reale del corpo e del sangue del Signore nel pane e nel vino eucaristici. È un mistero sicuramente grande, ma è un mistero fondamentale per la nostra vita cristiana. E poggia proprio sulle parole che Gesù ha pronunciato durante l'ultima cena. Durante tutto il corso della storia la questione è stata tanto dibattuta, tante volte anche nel Medioevo qualcuno ha provato a dire: è una presenza solo simbolica, non c'è realmente, ma la Chiesa ha sempre creduto e professato quella che si chiama la presenza reale del Signore nel pane e nel vino. E la festa del Corpus Domini, che risale al 1200 circa, è stata proprio istituita per garantire, per rafforzare questa fede. Le parole di Gesù nell'ultima cena sono parole particolari. Noi sappiamo che nei Vangeli molte volte le parole di Gesù sono parole poi riviste nella lettura dello Spirito. Ci sono alcuni punti però dove si ritiene che siano state tramandate le vere parole autentiche di Gesù, e le parole dell'ultima cena sono sicuramente tra questi, tant'è vero che le troviamo in tutte le pagine del Vangelo e le ripetiamo ancora durante la consacrazione, sostanzialmente invariate. Questo vuol dire che i discepoli fin da allora le hanno percepite come una dichiarazione proprio di presenza reale. In altri punti del Vangelo Gesù parla di sé o del regno di Dio, ma usa dei paragoni, dice: il regno dei cieli è come se, è simile a. Da nessun'altra parte Gesù dice espressamente: questo è, io sono qui, questo è il mio sangue. Non dice: questo rappresenta il mio sangue, questo simboleggia il mio sangue, questo è come se fosse il mio sangue, il mio corpo. No, dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E gli apostoli, i discepoli che erano presenti all'ultima cena hanno realmente percepito queste parole come un segno di una presenza reale. Noi sappiamo che lo Spirito Santo guidava e ha guidato sempre la conoscenza di Gesù da parte dei discepoli, perché è lo Spirito che, come dice nel Vangelo di Giovanni, vi parlerà di me e vi trasmetterà di me. Ecco. Allora lo Spirito Santo garantisce ai discepoli la corretta interpretazione di questa cosa. Ecco, allora durante tutto il corso della storia è sempre stata custodita questa certezza della presenza reale. Ecco, poi si è tentato di spiegarla filosoficamente, teologicamente in tanti modi, per esempio con il dogma della transustanziazione, del cambiamento di sostanza, Ma questo, diciamo, è un modo filosofico, teologico per spiegare. Alla nostra fede è chiesto di credere che lì c'è veramente la persona, il corpo e il sangue di Gesù. È un mistero, però, alla luce dell'opera di Gesù e di come lui si è posto nei confronti degli uomini, lo possiamo comprendere. Gesù si è fatto uomo nella carne e anche ora che è tornato al Padre, non vuole essere un Gesù soltanto spiritualizzato. Ci lascia la sua presenza nel suo corpo e nel suo sangue, a cui noi possiamo attingere tutte le domeniche, tutte le volte che andiamo ad accostarci all'Eucarestia. È il mistero, direi, della prossimità anche fisica di Gesù al suo popolo, alla sua Chiesa. Ecco, Gesù non è soltanto una presenza spirituale, ma è una presenza concreta, ecco, diciamo reale, in mezzo a noi, una presenza che noi possiamo toccare, vedere e anche mangiare.
Gesù è un'anima sul punto di uscire dal corpo. Gesù è un corpo sull'orlo della trasparenza pura. È sul punto di scomparire nell'amore di Dio, perché il suo corpo e il suo sangue sono sul punto di apparire all'interno di questo pane e di questo vino, in cui occulto ed occultante esclama: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue dell'eterna alleanza che sarà sparso sulla croce. Rinnovate questo sacrificio in memoria di me, dice, e prendendosi con la sua stessa mano distribuisce la sua comunione e, comunicato, quel corpo vittima è scomparso nei suoi 12 amori e quella voce di sacerdote sommo ed eterno dopo il sacrificio, o Dio, scompare nell'amore di Dio per qualche minuto. È l'orazione profonda che segue la comunione. 12 Cristi da dentro guardano sorpresi il Cristo di fuori. Immensi comunicati circondano il loro proprio pane. L'universo trattiene il respiro, anche la storia è ammutolita. Si ode solo il vento sulle messi e sulle vigne, si ode solo la rotazione di tutti i pianeti. Gesù sta tremando nel suo divorato essere. Il sacrificio della croce inizia il suo peregrinare di secoli fino alla fine del mondo, mentre il suo corpo e sangue, vittima, per il momento con 11 uomini in spalla, è scomparso nell'amore di Dio.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia, al mistero non solo dell'incarnazione, che ha però un seguito, ma di un'incarnazione che a un certo punto si fa pane e vino, cioè il mistero del corpo e sangue di Cristo. E questo mistero ci viene presentato lungo i secoli della storia, si vive dentro la comunità cristiana da quando è stata istituita da Gesù Cristo, e i primi cristiani hanno tramandato quello che avevano vissuto, quello che avevano capito. Questo quadro in cui Marco presenta il mistero del corpo e sangue del Signore è ridotto all'essenziale, ma proprio perché è ridotto all'essenziale, ogni parola ha una portata profonda, immensa. E da questo quadro si può senz'altro ricostruire l'azione di Gesù. Gesù qui è come un capo, è il capo del gruppo che presiede alla mensa e recita la benedizione sulla focaccia e sul vino, distribuendoli come si soleva fare nella Pasqua ebraica. Però a questo gesto Gesù dà un significato nuovo e i discepoli recepiscono questo. I suoi amici erano abituati a mangiare insieme al Maestro. Nella loro esperienza di vita condivisa con Gesù vi erano state occasioni in cui il pasto aveva assunto un significato nuovo, e questo è un pasto che assume un significato nuovo. Ad esempio, il pranzo con i peccatori pubblicani manifesta la solidarietà con gli esclusi. Il pasto con il popolo sulle rive del lago rende presente un Gesù. Gesù si fa vedere distribuendo il pane spezzato che diventa moltiplicato, dando da mangiare a migliaia di persone. E così facendo Gesù si presenta come il nuovo Mosè. Quindi il miracolo veramente tale, esistito, ha un significato, ha delle ridondanze teologiche e contenutistiche che sono importanti. Ecco, questo è uno dei pasti. Questa ultima cena è dentro questa catena, è l'ultimo anello di questi pasti che Gesù ha mangiato, consumato con i suoi. Nell'invito "prendete e mangiate", i dodici vengono associati al destino di Gesù. Innanzitutto, questo è il mio corpo. E i palestinesi, abituati al linguaggio concreto, proprio perché abituati a questo, non riducono l'espressione di Gesù a un significato semplicemente corporeo circa la persona del Maestro, ma capiscono che è la sua persona totale che si dona realmente. E donandosi in questo modo anticipa che cosa? La morte di Gesù, che a breve sarà consumata come dono totale di sé. E anche la benedizione, che era, si allude qui per gli esperti in materia, si dice che questa è la terza coppa che veniva consegnata, distribuita dentro la Pasqua ebraica. La coppa assume un altro significato, la coppa non è più il sangue dell'alleanza che era stato stipulato da Mosè ai piedi del Sinai. Mosè, viene riportato dalla prima lettura questo episodio, versando metà del sangue sull'altare e metà sul popolo, è come se stipulasse un'alleanza nel sangue, però il sangue era qualcosa di molto simbolico, invece in questo caso viene anticipata la morte di Gesù. Allora c'è un'alleanza nuova che qui viene contratta tra il popolo, tra i discepoli, tramite Gesù con Dio. C'è un vino nuovo che verrà bevuto nella pienezza dei tempi. La morte così non diventa l'ultima parola. La morte è lì che fa capolino ad ogni espressione, ad ogni parola che noi leggiamo in questo testo, questo brano del Vangelo di Marco, anche perché poi sappiamo il seguito, sappiamo come sono andate a finire le cose, ma la morte preannunciata, previssuta in modo mistico, misterioso, nell'ultima cena, non è l'ultima parola. La cena eucaristica non è la commemorazione di un morto, ma è una reale partecipazione al dono della vita del Gesù risorto, cioè nel suo corpo e sangue, proprio perché in questa fisicità, corporeità spiritualizzata si possa fondare una nuova comunione per sempre, che prepara adesso, l'anticipa, quella piena e definitiva della pienezza del regno, che Gesù si dà da mangiare e ci proietta già adesso in una eternità, proprio attraverso il mangiare e il bere.
Nell'alleluia a questo Vangelo viene detto: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Gesù lo chiama pane vivo. Ecco, è per noi anche oggi pane vivo, presenza viva, è qualcuno che veramente è presente, è con noi, vive con noi. Mi viene in mente il racconto dell'Esodo, quando il popolo si lamenta perché non ha da mangiare e Dio invia la manna e poi le quaglie che sostengono il popolo nel cammino. È la stessa cosa, diversa perché è la presenza viva di Gesù, però Gesù è quel pane che sfama, è quel pane che ci dà la forza di andare avanti nel cammino di fede, è una presenza reale, vera, e noi dovremmo tenerne conto, forse proprio perché Gesù si presenta in modo così semplice, così piccolo, un pezzettino di pane. A volte facciamo fatica a credere, o perlomeno facciamo fatica a capire la portata della grandezza di questo dono. Perché forse se capissimo veramente la portata, usciremmo dalle nostre messe molto cambiati, più convertiti, diversi. Invece a volte usciamo come siamo entrati. Perché davanti a una cosa così grande, ma così semplice, così grande ma nello stesso tempo così piccola agli occhi umani, noi facciamo fatica, noi siamo portati a credere alle cose grandi, grandiose, a quelle che ci stupiscono e davanti a un pezzo di pane forse facciamo fatica, perché è un gesto così semplice. Ecco che ritorna a quello che dicevo prima, guardando appunto l'inizio del Vangelo, no? Dove i discepoli con fede hanno fatto quello che Gesù ha detto, delle cose semplicissime, andare incontro a un uomo con una brocca d'acqua, seguirlo, chiedere dove potevano mangiare la Pasqua, cose molto semplici, possono sembrare anche un po' stupide, però questa loro obbedienza ha permesso che il Signore si recasse lì e facesse la Pasqua con loro, donasse se stesso attraverso il pane e il vino. Cioè fosse già segno di quello che poi avrebbe fatto donando l'intera sua vita. E così è nell'Eucarestia di ogni messa. Noi forse davanti a una cosa così semplice appunto facciamo fatica. E invece Gesù ci chiede questa fede. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ci chiede questa fede, questa fiducia. E quindi la certezza di andare a ricevere il suo corpo e il suo sangue, di andare a ricevere Gesù e di ricevere quindi forza per andare avanti nel cammino, per continuare con fiducia. Non solo, Gesù si fa pane spezzato per noi, ci dice che se noi lo riceviamo con fede, se lo lasciamo entrare nel nostro cuore, se crediamo che Lui è il pane vivo, quindi presente nella nostra vita, nel nostro cuore, in mezzo a noi, noi diventiamo capaci di divenire pane spezzato per gli altri. E anche questa è una richiesta che Gesù ci fa. Come io mi sono dato a voi totalmente, così voi dovete darvi a me totalmente, ma dandovi a me vi date anche ai fratelli. Diventate pane spezzato, cibo di vita anche voi per gli altri. Quindi è una chiamata grande, più grande della nostra capacità di capire, ma con l'aiuto dello Spirito Santo che prima citava Marco, pian piano saremo in grado di capire bene il mistero di cui il Signore ci fa parte, ci fa partecipi e a cui ci chiama a corrispondere.
La prima lettura della liturgia del Corpus Domini fa riferimento alla vecchia alleanza, al vecchio rito dell'alleanza, è tratta dal libro dell'Esodo e racconta che Mosè fece sacrificare alcuni giovenchi come sacrifici di comunione, poi prese la metà del sangue di questi giovenchi, la mise in tanti catini, versò l'altra metà del sangue su un altare che aveva costruito. Poi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo, e poi prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. Ecco, questa era l'antica alleanza che era stata compiuta, sancita da Mosè utilizzando il sangue di questi giovenchi. Nel Vangelo poi abbiamo sentito il racconto dell'istituzione della nuova alleanza nel sangue di Cristo. Ecco, quindi questi due racconti hanno qualcosa in comune. Entrambi, Mosè e Gesù, stanno compiendo un rito, quello a conclusione dell'antica alleanza per quanto riguarda Mosè e quello della cena pasquale per quanto riguarda Gesù e i discepoli. Entrambi, per compiere questo rito, utilizzano degli elementi. Mosè il catino con il sangue dei sacrifici, Gesù il pane e il calice del vino. Entrambi compiono dei riti che hanno un altro elemento in comune, proprio quello dell'alleanza. Mosè, in questo modo, sancisce l'alleanza tra Dio e il popolo, basandola su dei sacrifici e sul compimento della legge. Gesù, invece, sancisce una nuova alleanza, basandola sul suo sacrificio e sul suo sangue. Però mentre l'alleanza stabilita da Mosè doveva continuamente essere rinnovata con altri sacrifici, sappiamo che nel Tempio di Gerusalemme si compivano sempre dei sacrifici di questo tipo. Perché? Perché il popolo la rompeva continuamente con la sua disobbedienza e quindi sentiva questo bisogno di rinnovarla continuamente, offrendo continuamente nuovi sacrifici. E invece l'alleanza che conclude Gesù è eterna, è per sempre, non è provvisoria, ma viene sancita una volta per sempre, come dice anche San Paolo nella lettera agli Ebrei, che è la seconda lettura, dice: egli entrò per sempre, una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e vitelli, ma in virtù del proprio stesso sangue. Ecco allora che l'alleanza di Gesù, che è per sempre, è compiuta su quell'altare che è il patibolo della croce. Cioè l'alleanza tra Dio e l'uomo è compiuta attraverso il sacrificio della sua stessa vita. E questo sacrificio Gesù vuole che rimanga nella memoria, rimanga presente alla vita dei suoi discepoli, che divenga cioè quello che si chiama un memoriale, qualcosa che ogni volta che viene celebrato e rivissuto si rifà presente e vivo. Quindi non soltanto un ricordo di quello che è successo in una cena di tanti e tanti anni fa, ma qualcosa, un memoriale appunto, che tutte le volte che viene celebrato si fa di nuovo presente e vivo, così come presente e viva è il corpo di Gesù in quelle specie eucaristiche. E poi c'è una cosa ancora in più di questa nuova alleanza. A differenza di quella di Mosè, in cui il popolo soltanto assisteva, possiamo dire passivamente, da spettatore, ora, in questa nuova alleanza, il popolo è partecipe, la Chiesa è partecipe. È partecipe attraverso la possibilità di toccare, di prendere, di mangiare direttamente il corpo e sangue dello stesso Signore Gesù.
Facciamo nostra allora questa frase dell'Alleluia di oggi. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E con questo augurio vi salutiamo. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
E padre Gianni.